From the conference center at Temple...
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio Salt Lake City vi trasmettiamo la sessione del sacerdozio della 179esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa sessione viene trasmessa in migliaia di case di riunione nel mondo. La musica per questa sessione è offerta da un coro del sacerdozio di Aaron e dei pali di West Jordan.
Dieter F. Uchtdorf,
secondo consigliere della prima presidenza, dirigerà questa sessione.
Vi diamo il benvenuto, fratelli, alla sessione generale del sacerdozio della 179esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Questa riunione viene trasmessa via satellite ai detentori del sacerdozio riuniti nel tabernacolo, nella sala delle assemblee, al BYU Marriott Center, al centro di addestramento dei missionari di Provo e in molte altre parti del mondo. La musica durante questa sessione è offerta da un coro di detentori del sacerdozio di Aaron e dei pali a West Jordan, nello Utah, diretti da Neil Hendrickson e Andrew Unsworth all'organo. Iniziamo questa sessione del sacerdozio con il coro che canterà Là dove sorge Sion. La preghiera di apertura sarà detta dall'anziano Dennis B. Neuswander, rilasciato questo pomeriggio quale membro dei 70.
Caro Padre nei cieli, siamo privilegiati e onorati di essere qui riuniti nel nostro sacerdozio. Ti chiediamo una benedizione per questa sessione affinché possiamo essere istruiti dai nostri leader e dai nostri che ci insegneranno. Ti preghiamo affinché possiamo imparare come servire. Siamo certi, Padre, come fratelli e sorelle, che sono militari nel mondo. Preghiamo affinché tu possa benedirli e affinché tu possa ascoltare le preghiere dei loro familiari e di coloro che li amano nelle loro difficoltà e in questo mondo difficile e pericoloso. Preghiamo anche, Signore, che come detentori del sacerdozio possiamo essere portatori di pace dove siamo. Ora, Padre Celeste, aiuta i nostri cuori, le nostre orecchie e i nostri cuori. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro canterà ora "È dolce l'ora del pregar". Al termine dell'inno ci parlerà l'anziano M. Russell Ballard del Quorum dei Dodici Apostoli, dopodiché ascolteremo l'anziano Walter F. Gonzalez della Presidenza dei 70, che sarà seguito dall'anziano Yongwan Choi dei 70.
Oh.
È una visione stupenda vedere tutti voi padri seduti spalla a spalla con i vostri figli per ascoltare gli insegnamenti del Signore e ricevere i consigli delle autorità generali della Chiesa. È sempre una gioia essere in compagnia di uomini e giovani del sacerdozio, ma c'è qualcosa di speciale nel vedere padri e figli qua insieme. È un'evocazione visiva di due fra i più poderosi elementi della nostra teologia, il sacerdozio e la famiglia. Il sacerdozio è il potere divino tramite il quale le famiglie sono suggellate assieme per sempre. Ogni cosa nel Vangelo restaurato di Gesù Cristo, comprese le ordinanze che si celebrano nel Sacro Tempio, è concentrata sulla possibilità delle singole famiglie di diventare parte della famiglia eterna di Dio. Stasera desidero rivolgermi ai padri e ai figli su come possono parlare l'uno con l'altro. Non esiste nessun altro rapporto come quello che può e dovrebbe esistere fra un ragazzo e il suo papà. Può essere uno dei rapporti più formativi e gioiosi della vita, che può avere un impatto profondo su che tipo di persone i ragazzi diventano e anche su che tipo di persone i padri diventano. Mi rendo conto che alcuni giovani fra voi non hanno il padre con cui poter avere questo genere di conversazione e alcuni uomini non hanno figli o li hanno persi a causa di un incidente o di una malattia. Ma quello che dirò stasera si applica agli zii, ai nonni, ai dirigenti del sacerdozio e agli altri educatori che talvolta riempiono il vuoto che c'è in questo importante rapporto padre-figlio. Vedete, stiamo tutti facendo un viaggio. I papà sono un po' più avanti nella strada, ma nessuno di noi ha ancora raggiunto la destinazione finale. Siamo tutti impegnati nel processo di diventare chi saremo un giorno. I padri e i figli possono giocare un ruolo importante nell'aiutarsi reciprocamente a diventare il meglio di quello che potranno essere. So che i rapporti padre-figlio non sono mai perfetti, ma qualunque cosa vi suggerirò stasera sarà possibile se vi impegnerete perché accada. Giovani, siete l'orgoglio e la gioia di vostro padre. In voi lui vede un futuro promettente, la speranza di una versione migliore e perfezionata di se stesso. I vostri successi sono una gioia per lui. Le vostre preoccupazioni e i vostri problemi sono le sue preoccupazioni e i suoi problemi. Padri, voi siete il modello maschile principale per i vostri figli. Siete il loro mentore più importante e, crediatelo o no, siete il loro eroe in innumerevoli modi. Le vostre parole e il vostro esempio hanno una grande influenza su di loro. Stasera desidero dare a voi giovani tre semplici suggerimenti su come trarre il maggior profitto dal rapporto con il vostro papà. Quindi desidero dare a voi, padri, tre suggerimenti su come avere un buon rapporto con i vostri figli. Per voi, detentori del sacerdozio di Aronne, ritengo che se farete queste tre cose, renderete il rapporto con vostro padre migliore di quanto già lo sia ora. Primo, abbiate fiducia in vostro padre. Non è perfetto, ma vi vuole bene e non farebbe mai niente che secondo lui non sia nel vostro migliore interesse. Pertanto parlategli. Condividete i vostri pensieri e sentimenti, i vostri sogni e le vostre paure. Più lui conosce la vostra vita, più ha possibilità di comprendere le vostre preoccupazioni e darvi buoni consigli. Quando avete fiducia nel vostro papà, lui sente la responsabilità di quella fiducia e cerca più che mai di capire e aiutare. In quanto vostro padre, ha diritto a ricevere ispirazione per vostro conto. I consigli che vi darà saranno l'espressione sentita di chi vi conosce e vi ama. Il vostro papà desidera più di qualsiasi altra cosa che siate felici e abbiate successo. Perciò perché non dovreste avere fiducia in una persona così? Ragazzi, abbiate fiducia in vostro papà. Secondo, interessatevi alla vita di vostro padre. Chiedetegli del suo lavoro, dei suoi interessi, delle sue mete. Come ha deciso di fare il lavoro che fa? Com'era quando aveva la vostra età? Come ha incontrato vostra madre? Mano a mano che imparerete di più su di lui, scoprirete che le sue esperienze vi aiuteranno a capire meglio il perché del suo comportamento. Osservate il vostro papà. Osservate come tratta vostra madre. Osservate come svolge le sue chiamate in chiesa. Osservate come interagisce con le altre persone. Sarete sorpresi di scoprire quante cose imparate su di lui solo osservandolo e ascoltandolo. Pensate a cosa non conoscete di lui e scopritelo. Quello che imparerete farà aumentare l'amore, l'ammirazione e la comprensione che nutrite per lui. Ragazzi, interessatevi alla vita di vostro padre. Terzo, rivolgetevi a vostro padre per chiedere consigli. Diciamocela tutta. Lui probabilmente vi darà il suo consiglio, sia che glielo chiediate o no, ma funziona molto meglio quando lo chiedete. Cercate il suo consiglio sull'attività in chiesa, sulle classi, sugli amici, la scuola, gli appuntamenti, le passioni sportive o altri hobby. Cercate il suo consiglio sui vostri incarichi in chiesa, sulla preparazione per la missione, sulle decisioni o scelte che dovete fare. Niente mostra rispetto per un'altra persona quanto chiedere il suo consiglio, perché quando lo fate, in realtà state dicendo: apprezzo la tua conoscenza e le tue esperienze, le esperienze che hai vissuto, e tengo in grande considerazione le tue idee e i tuoi suggerimenti. È molto bello per un padre ascoltare queste parole da suo figlio. Secondo la mia esperienza, i padri ai quali viene chiesto il loro parere ce la mettono tutta per dare consigli buoni, giudiziosi e pratici. Quando vi rivolgete a vostro padre per avere un consiglio, non solo beneficiate dei suoi suggerimenti, ma gli fornite anche una motivazione ulteriore per cercare di essere un padre migliore e un uomo migliore. Rifletterà con maggiore attenzione su qualsiasi cosa debba dare il suo consiglio e lavorerà ancora più duramente per vivere secondo le sue parole. Giovani, chiedete consiglio a papà. Padri, adesso tocca a voi. Parliamo di alcune cose che potete fare per migliorare i rapporti con i vostri figli. Noterete che c'è una sorta di collegamento tra i tre suggerimenti che sto per darvi e i tre suggerimenti che ho appena dato ai vostri figli. E non è una coincidenza. Primo, padri, ascoltate i vostri figli. Ascoltateli veramente. Ponete il giusto tipo di domande e ascoltate quello che hanno da dire ogni volta che passate qualche minuto assieme. Dovete sapere, non supporre, ma sapere cosa sta succedendo nella vita di vostro figlio. Non presumete di sapere come si sente solo perché anche voi una volta eravate giovani. I vostri figli vivono in un mondo molto diverso da quello in cui voi siete cresciuti. Quando condividono con voi cosa accade, dovete ascoltarli molto attentamente, senza essere critici, per capire quello che pensano e cosa stanno attraversando. Cercate il modo migliore per interagire con loro. Ad alcuni padri piace portare i propri figli a pescare o a un avvenimento sportivo. Ad altri piace andare a fare un giro in macchina o lavorare fianco a fianco in giardino. Alcuni scoprono che ai propri figli piace conversare la sera, subito prima di andare a dormire. Fate quello che è meglio per voi. Un rapporto faccia a faccia deve essere parte della routine con cui gestite le responsabilità che avete nei confronti dei vostri figli. Ogni padre ha bisogno di almeno una conversazione mirata e di qualità al mese con i propri figli, nel corso della quale parlare di cose specifiche, quali la scuola, gli amici, i sentimenti, i videogiochi, i messaggini sul cellulare, la dignità, la fede e la testimonianza. Dove o quando avviene, non è veramente importante quanto il fatto che avvenga. E quanto i padri hanno bisogno di ascoltare. Ricordate, una conversazione in cui parlate per il 90% del tempo non è una conversazione. Nelle chiacchierate con i vostri figli usate il verbo sentire ogni qualvolta vi sentite a vostro agio nel farlo. domandate: come ti senti riguardo a quello che stai imparando in quella classe? Come ti senti riguardo a ciò che dice il tuo amico? O come ti senti nei confronti del sacerdozio che detieni e della Chiesa? Non pensate di dover sistemare ogni cosa, risolvere ogni questione durante questi incontri. Per la maggior parte del tempo, la cosa migliore che potete fare è ascoltare. I padri che ascoltano più di quanto parlano si accorgono che i loro figli parlano molto di più di quello che sta accadendo nella loro vita. Papà, ascoltate i vostri figli. Secondo, pregate con i vostri figli e per i vostri figli. Impartite loro le benedizioni del sacerdozio. Un figlio che è preoccupato per un esame importante o per un avvenimento speciale trarrà sicuramente beneficio da una benedizione del sacerdozio impartitagli da suo padre. Occasioni quali l'inizio di un nuovo anno scolastico, un compleanno o un primo appuntamento possono essere momenti adatti per invitare il Signore a benedire vostro figlio. Pregare solo voi due e condividere la vostra testimonianza possono avvicinarvi di più l'uno all'altro, come pure al Signore. Sono consapevole che molti padri fra voi sono afflitti dal dolore perché i propri figli si sono smarriti e sono stati catturati dal mondo, proprio come Alma e Mosia si preoccupavano per i loro figli. Continuate a fare tutto quello che è nel vostro potere per mantenere forti i rapporti familiari. Non arrendetevi mai, anche quando una preghiera fervente in loro favore è tutto quello che potete fare. Questi vostri preziosi figli saranno per sempre vostri figli. Padri, pregate con i vostri figli e benediteli. Terzo, osate parlare con i vostri figli di argomenti seri. Sapete cosa intendo? Discorsi sulle droghe e sul bere, sui pericoli dei mezzi di comunicazione odierni, internet, le tecnologie elettroniche e la pornografia, sulla dignità del sacerdozio, sul rispetto per le ragazze e sulla purezza morale. Sebbene questi non debbano essere gli unici argomenti di cui parlare con i vostri figli, per favore, non evitateli. I vostri ragazzi hanno bisogno del vostro consiglio, guida e suggerimenti su questi temi. Scoprirete, nel parlare di queste questioni molto importanti, che la fiducia fra voi crescerà e si svilupperà. Sono particolarmente preoccupato che comunichiamo in modo aperto e chiaro con i nostri figli su argomenti che riguardano la sessualità. I nostri figli crescono in un mondo che pubblicamente abbraccia e ostenta la promiscuità precoce, casuale e sconsiderata. I nostri figli davvero non possono evitare evidenti immagini, messaggi e attrattive sessuali che li circondano. I padri e i dirigenti della Chiesa devono avere discussioni aperte e frequenti che insegnino e chiariscano come i giovani detentori del sacerdozio devono trattare questo problema. Siate positivi nello spiegare come l'intimità fisica può essere meravigliosa e bella quando avviene all'interno dei legami stabiliti dal Signore che comprendono le alleanze del Tempio e gli impegni del matrimonio eterno. Indagini hanno mostrato che il maggior deterrente dell'attività sessuale occasionale è un atteggiamento sano che unisce i rapporti personali con un impegno sincero e un amore maturo. Padri, se non avete ancora avuto questa conversazione seria con i vostri figli, per favore fatelo, e fatelo presto. In chiusura, desidero rivolgermi a tutti voi missionari ritornati. Ogni cosa che ho detto questa sera si applica anche a voi. Abbiate fiducia in vostro padre. Potete essere più vicini a lui ora di quanto lo siate mai stati prima, indipendentemente da com'era il vostro rapporto prima della missione. Nei prossimi anni prenderete le decisioni più importanti della vostra vita. Assieme alla preghiera rivolta al Padre Celeste, i consigli del vostro Padre Terreno possono aiutarvi a prendere le decisioni che riguardano l'istruzione, le scelte di lavoro e il matrimonio. La decisione più importante che prenderete in questa vita è quella di sposarvi nel Tempio con la ragazza giusta. Nessuno dovrebbe affrettarsi a prendere questa decisione così importante, ma tutti i missionari ritornati devono lavorarci sopra. State dove potete incontrare il tipo giusto di amici e fissate degli appuntamenti con le ragazze. Passare solo del tempo con gli amici in generale non è il modo e non è abbastanza. Il corteggiamento sembra un'arte che si è persa. Riscopritela. Funziona veramente. Chiedetelo a vostro padre, lui lo sa. Non lasciatevi trascinare dalle maniere del mondo. Piuttosto mantenete la dignità e lo spirito che vi hanno accompagnato nella missione. La Chiesa in futuro avrà bisogno della vostra capacità di dirigere. Padri, i tre suggerimenti che vi ho dato poco fa si applicano completamente al rapporto con i vostri figli tornati dalla missione. Ascoltateli e comunicate con loro con conversazioni regolari e mirate. Parlate con loro in modo approfondito dei loro sentimenti e desideri. Pregate assieme a loro e dategli una benedizione quando devono affrontare decisioni importanti per il loro futuro. Sono grato per i miei figli e per i miei generi che mi hanno insegnato così tanto. E prego che il nostro Padre Celeste voglia benedire tutti noi come padri e figli, per fare onore al nostro sacerdozio, per amarci gli uni gli altri, rendendo il rapporto fra di noi una delle priorità più grandi della nostra vita. E per questo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Molti anni fa, un gruppo di degni detentori del sacerdozio insegnò con grande potere e autorità. Uno di loro aveva un potere così grande che era impossibile non credere alle sue parole. Questi detentori del sacerdozio aiutarono le persone a conoscere il Salvatore e la sua dottrina e le aiutarono a trovare la felicità. I loro insegnamenti e il loro esempio fornirono alle persone il mezzo per avere un possente mutamento di cuore. Sappiamo che portarono migliaia di individui al battesimo e a fare alleanza di perseverare sino alla fine. Sto parlando dei grandi missionari del Libro di Mormon, detentori del sacerdozio che avevano potere. Possiamo imparare molto da questi figli di lei. Facendo ciò che fecero loro, possiamo acquisire maggiore potere nel benedire la vita dei nostri figli nel nostro Padre Celeste, maggiore potere nel servire gli altri, maggiore potere nel soccorrere gli altri e maggiore potere nel diventare uomini che assomigliano di più a Cristo. Alma il giovane ci insegna una delle cose che fecero per avere così tanto successo. Usarono gli annali da cui sarebbe stato tratto il Libro di Mormon. Quando Alma diede a suo figlio Helaman gli annali che sarebbero diventati parte del Libro di Mormon, egli insegnò che senza quelle tavole Ammon e i suoi fratelli non avrebbero potuto convincere tante migliaia. Sì, questi annali e le loro parole li portarono a pentirsi. Dio mostrò il suo potere tramite le tavole, adempiendo uno scopo, fino a riportare molte migliaia a conoscere la verità. Poi, Alma profetizzò che Dio avrebbe continuato ancora a mostrare in esse il suo potere alle generazioni future. Pertanto, gli annali sono stati preservati e noi facciamo parte di quelle generazioni future. Proprio come nei tempi antichi, possiamo avere maggiore potere come detentore del sacerdozio se usiamo il Libro di Mormon. La venuta alla luce del Libro di Mormon non può essere paragonata alla nascita di alcuna opera letteraria di qualsiasi autore nella sua vita, nella sua storia umana. Potremmo dire che si tratta di un libro designato dal dito stesso del nostro Dio. Nel corso della sua visita nelle antiche Americhe, il Signore chiese a Nefi di portargli gli annali che stavano tenendo e di metterli davanti a lui. Poi Gesù li guardò e comandò loro di aggiungere alcuni eventi e passi. E disse: «Il Padre mi ha comandato di darvi queste scritture che non avete con voi, poiché era della sua saggezza che fossero date alle generazioni future». mi sento eternamente grato di appartenere a quelle generazioni future. Appartengo alla Chiesa grazie al Libro di Mormon. Non dimenticherò mai i sentimenti che provai quando da giovane ero in Uruguay e lessi questo sacro libro per la prima volta. Non dovetti leggerlo molto, poiché già in Primo Nefi sentii una gioia indescrivibile che non può essere espressa a parole. Era come se il libro fosse pregno dello Spirito del Signore e mi facesse sentire più vicino a Dio. Questa esperienza rese più comprensibile la dichiarazione del profeta Joseph Smith: un uomo si avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro libro. Riconosco l'importanza della promessa del presidente Thomas S. Monson quando disse che quando leggiamo il Libro di Mormon e le altre opere canoniche mettiamo alla prova i loro insegnamenti per conoscere la vera dottrina, poiché questa è la promessa che ci è stata fatta. Sapremo se tale dottrina è di Dio o degli uomini. Queste promesse ci assicurano la gioia ora e in futuro. Una volta ricevuta una testimonianza del Libro di Mormon, il sentimento naturale che ne seguì fu quello di mettere in pratica i suoi insegnamenti stringendo delle alleanze. Strinsi delle alleanze facendomi battezzare e confermare membro della Chiesa. Queste alleanze, fatte tramite le ordinanze del sacerdozio, insieme alla conoscenza ottenuta tramite il Libro di Mormon, hanno cambiato la mia vita. Non sorprende pertanto che, quando il Salvatore visitò le antiche Americhe, oltre a insegnare la dottrina, diede a Nefi e agli altri il potere di battezzare. In altre parole, la dottrina e le ordinanze andavano fianco a fianco. La piena applicazione degli insegnamenti del Libro di Mormon richiede le ordinanze del sacerdozio con le relative alleanze. Ci sono libri che vengono immessi sul mercato e diventano subito grandi successi. A volte generano così tanto interesse che le persone attendono con ansia la loro uscita. Libri del genere inondano subito il mercato e si vedono persone leggerli ovunque. Dio, nella sua infinita saggezza, ha conservato il Libro di Mormon per il nostro beneficio. Il suo scopo non è diventare un bestseller. Non di meno, possiamo rendere il libro meglio letto e meglio applicato nella nostra vita. Permettimi di suggerire tre attività che possono aiutarci a rendere il Libro di Mormon il libro meglio letto e applicato, che ci permetterà di avere maggiore potere come detentori del sacerdozio oggi, proprio come nei tempi antichi. Prima di tutto, nutriamoci delle parole di Cristo. Dobbiamo leggere il Libro di Mormon per poterci nutrire abbondantemente delle parole di Cristo, poiché ecco, le parole di Cristo vi diranno ogni cosa, tutte le cose che dovrete fare. Nutrirsi delle parole di Cristo è un'esperienza unica. Quando leggiamo e cerchiamo i principi e le dottrine che ci aiutano nella nostra vita quotidiana, troviamo un rinnovato entusiasmo. Per esempio, quando i giovani incontrano delle difficoltà nel respingere le pressioni dei coetanei, possono leggere questo libro alla ricerca di insegnamenti specifici che li aiuteranno a superare queste difficoltà. Uno di questi insegnamenti può essere preso dall'esperienza di Lemuele. Lemuele fece delle scelte sbagliate perché cedette alla pressione di Laman. Non fece la cosa giusta perché non conosceva le vie di quel Dio che li aveva creati. Un principio che possiamo imparare da questa situazione è che imparare la dottrina relativa alle interazioni di Dio con noi ci aiuta a resistere alle pressioni dei coetanei. Il Libro di Mormon contiene molti insegnamenti, ad esempio, riguardo a questo argomento. e noi siamo la generazione che meglio può trarre beneficio dagli insegnamenti di questo grande libro. Secondo, mettiamo in pratica nella nostra vita tutto ciò che impariamo su Cristo. Leggere il libro di Mormon e ricercare gli attributi di Cristo è una meravigliosa esperienza che edifica. Per esempio, il fratello di Jared riconobbe che il Signore era un Dio di verità, pertanto non poteva mentire. Quale grande speranza dà alla mia anima questo attributo. Tutte le promesse del libro di Mormon e le promesse fatte oggi dai profeti viventi si adempiranno, perché Egli è Dio e non può mentire. Anche in questo periodo difficile sappiamo che andrà tutto bene e se seguiremo gli insegnamenti appresi dal libro di Mormon e dai profeti viventi. Quando impariamo un nuovo attributo di Cristo, come quello riconosciuto dal fratello di Jared, dovremmo lavorare per metterlo in pratica nella nostra vita. Questo ci aiuterà ad avere maggiore potere come detentori del sacerdozio. Terzo, insegniamo la dottrina e i principi trovati nelle sacre pagine del libro di Mormon. Possiamo insegnare a chiunque da questo libro. Immaginate l'ulteriore potere di convinzione di Dio, che c'è quando i missionari e i membri di una famiglia citano, leggono o ripetono a memoria le parole del libro. Ricordo una missione in Ecuador, dove i missionari usavano il libro di Mormon in ogni situazione. Grazie a loro, migliaia di persone hanno avuto un possente mutamento di cuore e hanno deciso di stipulare alleanze tramite le sacre alleanze del sacerdozio. Il libro di Mormon è uno strumento d'oro nel trovare e convertire coloro che cercano onestamente la verità e nel soccorrere molti nostri fratelli e sorelle per riportarli all'attività. So che le famiglie sono rafforzate quando applicano gli insegnamenti di questo grande libro. Molti dei nostri figli saranno salvati perché ricorderanno, come fece Enos, le parole che aveva spesso sentito dire dal padre in merito alla vita eterna, e grazie a questo i suoi peccati erano stati perdonati. Quale parte di quelle future generazioni di cui si è parlato possiamo avere maggiore potere come detentori del sacerdozio se usiamo il libro di Mormon e onoriamo le alleanze del sacerdozio? Il libro di Mormon testimonia che Gesù è il Cristo, di cui io anche rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Vorrei parlarvi di un gruppo chiassoso, di giovani uomini che entrarono nella mia vita molti anni fa, quando ero un giovane vescovo a Seul, in Corea. Quei ragazzi vivevano nel mio quartiere. All'epoca solo un paio di loro erano membri della Chiesa ed erano gli unici componenti della loro famiglia a farne parte. Erano tutti amici e venivano in Chiesa per giocare e stare insieme. Nei fine settimana si divertivano a giocare a ping pong e al sabato si impegnavano in attività divertenti. Per lo più non erano bravi studenti e molti ritenevano che fossero sempre causa di guai. In quel periodo ero un padre di due figli di 7 e 9 anni, non sapevo cosa avrei potuto fare per quei giovani. Erano così attaccabrighe che una volta mia moglie, Bong Kyung, mi chiese se potevamo trasferirci in un altro rione, così i nostri figli avrebbero visto altri giovani uomini da cui prendere un buon esempio. Riflettei e pregai il Padre Celeste perché mi aiutasse a trovare il modo di aiutare quei giovani. Alla fine presi la decisione di cercare di insegnare loro come avrebbero potuto cambiare la loro vita. Mi venne alla mente una visione molto chiara. Sentii che se fossero preparati per diventare missionari, la loro vita sarebbe cambiata. Ne fui entusiasta e da quel momento in poi cercai di passare il maggior tempo possibile con loro, insegnando l'importanza del servizio missionario e come prepararsi per la missione. In quel periodo, anziano Sao, un missionario a tempo pieno, fu trasferito nel nostro rione. L'anziano Sao era cresciuto nella chiesa e quando faceva parte dei giovani del sacerdozio di Aronne aveva cantato assieme ai suoi amici in un gruppo corale formato da giovani uomini. Nel nostro rione incontrò quei giovani turbolenti, insegnò a quelli che non erano membri le lezioni missionarie ed anche le canzoni che cantava lui. Mise su un triplo quartetto con quei giovani chiassosi e li chiamò Hanaro Quartet, che vuol dire essere uno. Erano felici quando cantavano assieme, ma tutti noi dovevamo esercitare grande pazienza quando li ascoltavamo. La nostra casa era aperta ai membri ogni volta che volevano farci visita. I ragazzi venivano a trovarci ogni weekend e talvolta anche durante la settimana. Gli davamo da mangiare e insegnavamo qualcosa. Insegniamo i principi del Vangelo e come applicare il Vangelo nella loro vita. Cercavamo di dare loro una visione della loro vita futura. Ogni volta che venivano a casa nostra cantavano. Il suono chiassoso che facevano feriva le nostre orecchie, ma gli facevamo sempre i complimenti, perché ascoltarli cantare era molto meglio che vederli mettersi nei guai. Negli anni queste attività continuarono. La maggior parte di quei giovani maturò nella comprensione del Vangelo e accadde un miracolo. Col tempo, 9 di loro, che non erano membri della Chiesa, furono battezzati. Cambiarono da ragazzi chiassosi a taccabrighe in valorosi giovani guerrieri. Andarono in missione, incontrarono giovani ragazze della Chiesa e si sposarono al Tempio. Naturalmente, ciascuno di loro affrontò difficoltà diverse mentre svolgevano la missione, frequentavano la scuola, si sposavano, ma rimasero tutti fedeli perché volevano obbedire ai loro dirigenti e compiacere il Signore. Ora hanno famiglie felici e i loro figli sono nati nell'alleanza. 9 ragazzi chiassosi si sono trasformati, includendo moglie e figli, in 45 membri attivi del Regno del Signore. Ora sono dirigenti dei loro rioni e pali. Uno è vescovo. 2 servono nel vescovato. 1 serve nel sommo consiglio e 2 sono presidenti dei giovani uomini. Fra di loro ci sono anche un dirigente missionario, un segretario esecutivo ed un insegnante del seminario. Cantano ancora insieme come un gruppo. E un altro miracolo, il suono delle loro voci è bello. 2 principi fondamentali hanno aiutato quei giovani a diventare come i figli di Elaman. Anche se le loro madri non facevano parte della Chiesa e non comprendevano le parole del Signore, i dirigenti del sacerdozio diventarono come padri per loro e le mogli dei dirigenti come madri. Quei 9 ragazzi, che io chiamo i ragazzi del Signore, avevano imparato che quando davano ascolto ai dirigenti della Chiesa, anche se spesso non capivano perché, sarebbero stati benedetti. Diventarono come Adamo, il nostro primo padre, al quale quando fece un'offerta al Signore un angelo chiese: «Perché offri dei sacrifici al Signore?» E Adamo gli disse: «Non so, salvo che il Signore me lo ha comandato». Desiderarono essere obbedienti e servire il Signore con tutto il loro cuore. Impararono anche che era molto importante frequentare le riunioni della Chiesa. Il presidente Erzataf Benson, in un discorso dal titolo «Agli eredi di un nobile retaggio», disse: «Permettetemi ora di richiamare la vostra attenzione sull'importanza di partecipare a tutte le riunioni della Chiesa. La fedele partecipazione a tutte le riunioni della Chiesa vi porterà benedizioni che in nessun'altra maniera vi sarebbe possibile ricevere. Mentre partecipavano regolarmente alle riunioni della Chiesa, i ragazzi sentivano il grande amore del Signore e appresero come applicare le dottrine e i principi della Chiesa nella loro vita quotidiana. Impararono anche come prendere parte alle riunioni con grande gioia e felicità. Nel periodo che ho servito come vescovo, sono nati i nostri ultimi 3 figli. Mano a mano che i nostri figli crescevano, quei 9 ragazzi sono diventati dirigenti del rione e del palo e gli insegnanti e i dirigenti dei nostri figli. Hanno insegnato ai nostri e ad altri ragazzi nello stesso modo in cui io avevo insegnato a loro quando erano degli attaccabrighe. Volevano bene ai nostri giovani ragazzi nello stesso modo in cui io volevo bene a loro. Quei ragazzi chiassosi attaccabrighe del passato sono diventati gli eroi dei nostri figli. Ai nostri figli piaceva seguire il loro esempio di come diventare missionari stupendi e sposarsi nel Tempio con compagne virtuose. Quei giovani continuano a influenzare la nostra famiglia. 2 mesi fa, un sabato sera, nel nostro rione c'è stata un'attività missionaria alla quale era invitato chiunque facesse parte di una famiglia di cui solo una parte erano membri della Chiesa. Quello stesso giorno, nel pomeriggio, Sun Yong, il nostro figlio più piccolo, era appena tornato da un campeggio. Disse che non sarebbe andato all'attività missionaria perché non faceva parte di una famiglia in cui solo alcuni dei suoi componenti erano membri della Chiesa, e poi perché era molto stanco. Non venne all'attività. Mia moglie gli telefonò per spiegargli che tutti erano stati invitati all'attività. Rispose: «Lo so, ma oggi non vengo», e riapprese. La riunione era appena cominciata quella sera quando Sun Yon arrivò e si sedette tranquillo accanto a sua madre. Poi le bisbigliò: «Appena ho messo giù il telefono, mi sono ricordato di aver chiesto a papà cosa aveva aiutato gli Anero Quartet ad avere così successo nella vita. Mi ha risposto che obbedivano alle parole dei dirigenti della Chiesa e che partecipavano alle riunioni della Chiesa con regolarità. Era la chiave che aveva cambiato la loro vita e ne aveva fatto persone di successo». Mio figlio continuò: «Ad un tratto mi sono venute a mente le parole di papà e ho deciso di seguirle perché voglio avere una famiglia felice come le loro e avere successo nella vita». Cari fratelli, amiamo i nostri ragazzi, anche se alcuni sono ragazzi chiassosi. Insegniamo loro come cambiare la loro vita. I figli di Elama moderni non provengono solo dalle nostre famiglie all'interno della Chiesa, ma anche da giovani convertiti che non hanno i genitori del Vangelo. Voi e vostra moglie dovete essere i loro buoni genitori fino a che diventeranno come i figli di Elaman. Sono soddisfatto e felice di vedere come guidate con costanza e affetto i nostri ragazzi. Questi giovani uomini sono figli di noi tutti. Se li soccorriamo, li solleviamo e li aiutiamo, ci sentiremo come Giovanni, il quale disse: «Io non ho maggiore allegrezza di questa, d'udire che i miei figliuoli camminano nella verità». Cari giovani, obbedite ai dirigenti della Chiesa e siate come Adamo, che non sempre sapeva il perché, ma era solo felice di essere obbediente. Per favore, frequentate le riunioni della Chiesa. Se lo farete, apprenderete come prepararvi per il futuro e avrete successo. Ragazzi, voi che siete nati nella Chiesa e voi che vi siete uniti alla Chiesa, voi siete l'esercito del Signore. Diventerete missionari fantastici e futuri padri retti per le vostre famiglie. Il Padre Celeste vi benedirà con una famiglia felice. Avete un futuro brillante nel Vangelo e come figli di Elaman porterete gioia eterna a tutti noi. Vi voglio bene. So che il nostro Padre Celeste ci ama tutti così tanto che ha mandato il suo unigenito figliuolo Gesù Cristo, quale nostro Redentore. Il presidente Thomas S. Monson è il nostro profeta vivente che ci guida sulla retta via. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren.
Grazie, fratelli. Il coro e la congregazione canteranno ora «Lode all'uomo». Dopo il coro sarà mio onore parlarvi. Dopo la mia presentazione ci parlerà il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza.
My dear brethren, what a wonderful sight, and just the thought.
Miei cari fratelli, che meravigliosa ispirazione è poter guardare su questa vasta assemblea. Riempie il mio cuore, la mia anima e la mia mente di pensieri ispiratori. Nel corso di viaggi per visitare i membri della Chiesa nel mondo e tramite i canali prestabiliti del sacerdozio riceviamo rapporti accurati sulle condizioni dei membri e sulle loro difficoltà. Da anni molti dei nostri membri vengono afflitti da disastri sia naturali che causati dall'uomo. Comprendiamo che molte famiglie hanno dovuto tirare la cinghia e sono preoccupato riguardo alla loro capacità di superare questo momento difficile. Fratelli, ci sentiamo molto vicini a voi. Vi vogliamo bene. E preghiamo sempre per voi. Ho visto alti e bassi nella mia vita e so che gli inverni lasciano sempre il posto al calore e alla speranza di una nuova primavera. Sono ottimista riguardo al futuro. Fratelli, dal canto nostro, dobbiamo restare fermi nella speranza, lavorare con forza e confidare in Dio. Ultimamente ho pensato a un periodo della mia vita in cui il peso della paura e della preoccupazione riguardo a un futuro incerto sembrava onnipresente. Avevo 11 anni e vivevo con la mia famiglia nel solaio di una casa di campagna vicino a Francoforte, in Germania. Eravamo rifugiati per la seconda volta nel giro di pochi anni e stavamo incontrando difficoltà a stabilirci in un posto nuovo, lontano dalla nostra casa precedente. Potrei dire che eravamo poveri, ma non renderebbe l'idea. Dormivamo tutti in una stanza così piccola che a malapena si riusciva a girare attorno ai letti. In un'altra piccola stanza c'erano un paio di mobili modesti e una cucina a gas che nostra madre usava per preparare i pasti. Per passare da una stanza all'altra bisognava attraversare una zona adibita a ripostiglio dal contadino, dove c'erano attrezzi vari per lavorare i campi, oltre che carni e salsicce appese alle travi. Il loro profumo mi faceva sempre venir fame. Non avevamo un bagno, ma c'era un vano esterno giù alle scale a circa 15 metri di distanza, una distanza che d'inverno sembrava ancora maggiore. Poiché ero un rifugiato, e a motivo del mio accento della Germania dell'Est, spesso gli altri bambini mi prendevano in giro e mi chiamavano in modi che mi facevano molto male. Di tutta la mia gioventù, credo che quello sia stato il momento più scoraggiante. Ora, dopo decenni, guardo indietro a quei giorni attraverso il filtro lenitivo dell'esperienza. Sebbene ricordi ancora il dolore e la disperazione, ora riesco a vedere ciò che non riuscivo a vedere allora. Fu un periodo di grande crescita spirituale. In quel periodo la nostra famiglia si unì fortemente. Guardavo e imparavo dai miei genitori, ammiravo la loro determinazione e il loro ottimismo. Da loro ho imparato che le avversità, quando affrontate con fede, coraggio e tenacia, possono essere superate. Sapendo che alcuni di voi stanno vivendo un periodo di ansia e disperazione, stasera voglio parlare di due principi importanti che sostennero me in quel periodo formativo della mia vita. Il primo principio: lavorate. È lavorare. Ancora oggi mi stupisco di come la mia famiglia abbia lavorato insieme. dopo aver perso tutto nella Seconda Guerra Mondiale. Ricordo che mio padre, un funzionario statale per professione e vocazione, fece molti lavori difficili, tra cui il minatore di uranio, il meccanico e il camionista. Usciva presto la mattina e spesso tornava a casa di notte per poter provvedere alla nostra famiglia. Mia madre avviò una lavanderia e lavorava senza sosta, facendo le cose più umili. Arruolò anche me e mia sorella nella sua attività. Con la mia bicicletta facevo i ritiri e le consegne. Aiutare in qualche modo la mia famiglia mi faceva sentire bene e, sebbene non lo sapessi all'epoca, il lavoro fisico risultò anche essere una benedizione per la mia salute. Non fu facile, ma il lavoro ci impedì di soffermarci troppo sulle difficoltà della nostra condizione. Sebbene la nostra situazione non cambiò subito, tuttavia cambiò. Questo è il bello del lavoro. Se ci applichiamo adesso, con serietà e costanza, le cose inevitabilmente miglioreranno. Ammiro molto gli uomini, le donne e i bambini che sanno lavorare. Il Signore ama chi lavora. Egli disse: mangerai il pane col sudore del tuo volto e il lavoratore è degno del suo salario. Egli fece anche una promessa: affonda la falce con la tua anima e i tuoi peccati ti sono perdonati. Coloro che non hanno paura di rimboccarsi le maniche e impegnarsi al massimo nel perseguimento di obiettivi validi sono una benedizione per la famiglia, la comunità, la nazione e la Chiesa. Il Signore non si aspetta che lavoriamo di più di quanto possiamo. Egli non vuole e noi non dovremmo paragonare i nostri sforzi a quelli degli altri. Il nostro Padre Celeste ci chiede solamente di fare del nostro meglio, che lavoriamo al massimo delle nostre capacità, siano esse grandi o piccole. Il lavoro è un antidoto per l'ansia, un balsamo per la tristezza e una via d'accesso per le opportunità. Quali che siano le nostre condizioni, miei cari fratelli, facciamo del nostro meglio e coltiviamo una reputazione di eccellenza in tutto ciò che facciamo. Applichiamoci mente e corpo alle meravigliose occasioni di lavoro che ogni giorno porta con sé. Quando un carro si impantana nel fango, è più probabile che Dio aiuti l'uomo che scende e si mette a spingere, piuttosto che l'uomo che si mette solamente a pregare, a prescindere da quanto sia bella la supplica. Il presidente Thomas S. Monson l'ha messa in questi termini: non è sufficiente voler fare lo sforzo e dire che faremo uno sforzo, è nel fare e non solo nel pensare che raggiungiamo le nostre mete. Se spostiamo continuamente i nostri obiettivi, non ne vedremo mai il raggiungimento. Il lavoro può nobilitare e appagare, ma ricordate che il Signore ci ha ammonito di non spendere per ciò che non può soddisfare. Se ci dedichiamo all'ottenimento della ricchezza terrena e agli onori del mondo, a spese della nostra famiglia e della crescita personale, scopriremo presto che abbiamo fatto un affare inutile. Il lavoro di rettitudine che svolgiamo entro le mura della nostra casa è assolutamente sacro. I suoi benefici hanno una natura eterna. Non può essere delegato. Esso è il fondamento della nostra opera come detentori del sacerdozio. Ricordate, in questo mondo siamo solamente dei viaggiatori di passaggio. Non usiamo i nostri talenti divini e le nostre energie solamente per mettere ancore terrene, ma spendiamo i nostri giorni costruendo ali spirituali. Infatti, come i figli dell'Iddio Altissimo, siamo stati creati per librarci verso nuovi orizzonti. Adesso, qualche parola per noi fratelli in là con gli anni. Andare in pensione non fa parte del piano di felicità del Signore. Non c'è alcun anno sabbatico o programma di pensionamento dalle responsabilità del sacerdozio, a prescindere dall'età o dalle condizioni fisiche. Se è vero che dire «l'ho già fatto» può evitarci di dover andare su uno skateboard, di dover accettare l'invito a fare un giro in moto o aiutarci a evitare di mangiare un piatto piccante, non è una scusa accettabile per evitare le responsabilità assunte per alleanza di consacrare il nostro tempo, talenti e risorse nel lavoro del Regno di Dio. Alcuni possono ritenere, dopo molti anni di servizio in Chiesa, di aver diritto a un periodo di riposo, mentre gli altri portano il peso. Per dirla apertamente, fratelli, questo modo di pensare è indegno di un discepolo di Cristo. Una grande parte del lavoro che facciamo su questa terra consiste nel perseverare fino alla fine, gioiosamente, ogni giorno. E ora mi rivolgo ai fratelli più giovani del sacerdozio di Melchisedec che si stanno impegnando nel perseguimento di obiettivi retti, come quello di acquisire un'istruzione e trovare una compagna eterna. Questi sono obiettivi giusti, fratelli miei. Ma ricordate che anche lavorare con diligenza nella vigna del Signore arricchirà grandemente il vostro curriculum e aumenterà le vostre possibilità di successo in entrambi questi obiettivi degni. Che siate il diacono più giovane o il sommo sacerdote più anziano, c'è lavoro da fare. Ora il secondo principio. Imparate. Imparate. Date le difficili condizioni economiche, nella Germania del dopoguerra le opportunità per acquisire un'istruzione non erano abbondanti come oggi. Ma a dispetto delle opzioni limitate, avevo sempre sentito il desiderio di imparare. Ricordo che un giorno, mentre ero fuori con la bicicletta a consegnare della biancheria, entrai in casa di un mio compagno di classe. In una delle stanze, vicino al muro, c'erano due scrittoi. Fu una vista bellissima. Quei bambini erano molto fortunati ad avere uno scrittoio personale. Me li immaginavo seduti con i libri aperti a studiare le lezioni e a fare i compiti. Pensavo che avere uno scrittoio personale sarebbe stata la cosa più bella del mondo. Dovetti aspettare molto tempo prima di vedere realizzato quel sogno. Anni dopo, trovai lavoro presso un istituto di ricerca che aveva una grande biblioteca. Ricordo di aver passato molto del mio tempo libero in quella biblioteca. Lì potei finalmente sedermi ad una scrivania, tutto da solo, e incamerare le informazioni e la conoscenza che quei libri offrivano. Amavo leggere e imparare. In quei giorni compresi appieno le parole di un vecchio adagio, secondo cui istruirsi non è tanto riempire un secchio quanto accendere una luce. Per i membri della Chiesa, istruirsi non è soltanto una buona idea, è un comandamento. Dobbiamo imparare cose che sono sia in cielo che in terra e sotto la terra, cose che sono state, cose che sono e cose che devono venire fra breve, cose che avvengono in patria e cose che avvengono all'estero. Joseph Smith amava imparare, anche se ebbe poche opportunità di acquisire un'istruzione formale. Nei suoi diari parlò con gioia dei giorni passati a studiare e spesso espresse il suo amore per l'apprendimento. Joseph Smith insegnò ai santi che la conoscenza era una parte necessaria del nostro soggiorno sulla terra, perché l'uomo è salvato solo quando ha la conoscenza e che qualsiasi principio di intelligenza noi acquisiamo in questa vita sorgerà con noi nella risurrezione. Nei momenti di angoscia è ancora più importante imparare. Il profeta Joseph Smith insegnò che la conoscenza dirime l'oscurità, l'incertezza e il dubbio. Tali cose, infatti, non possono esistere laddove c'è la conoscenza. Fratelli, avete il dovere di imparare più che potete. Per favore, incoraggiate le vostre famiglie, i membri del vostro quorum, chiunque, a imparare e a diventare meglio istruito. Se non è possibile acquisire un'istruzione formale, non permettete che questo vi impedisca di acquisire tutta la conoscenza che potete. In circostanze simili, in un certo modo, i libri possono diventare la vostra università. Una classe sempre aperta e che accetta chiunque ne faccia richiesta. Sforzatevi di accrescere la vostra conoscenza di tutto ciò che è virtuoso, amabile, di buona reputazione o degno di lode. Cercate la conoscenza mediante lo studio ed anche mediante la fede. Cercate con uno spirito di umiltà e con il cuore contrito. Se applicherete la dimensione spirituale della fede al vostro studio, anche delle cose terrene, potrete aumentare le vostre facoltà intellettuali, perché se i vostri occhi sono rivolti unicamente alla gloria di Dio, tutto il vostro corpo sarà riempito di luce e comprenderà ogni cosa. Mentre apprendiamo, non trascuriamo la fonte della rivelazione. Le scritture e le parole degli apostoli e dei profeti moderni sono la fonte della saggezza, della conoscenza divina e della rivelazione personale che ci aiutano a trovare le risposte alle difficoltà della vita. Impariamo da Cristo. Cerchiamo quella conoscenza che porta alla pace, alla verità e ai sublimi misteri dell'eternità. Miei cari fratelli, torno col pensiero a Francoforte, in Germania, dove un ragazzino di 11 anni era preoccupato per il suo futuro e sentiva il dolore pungente di commenti sgradevoli. Ricordo ancora quei giorni con una certa tristezza. Sebbene non gradirei rivivere quei giorni di prova e difficoltà, ho pochi dubbi sul fatto che le lezioni apprese furono la preparazione necessaria per le opportunità che sono seguite. Oggi, molti anni dopo, so con certezza che spesso è nella prova delle avversità che impariamo le lezioni più importanti che formano il nostro carattere e modellano il nostro destino. Prego che nei mesi e negli anni a venire riempiremo le nostre ore e i nostri giorni con il lavoro onesto. Prego che cercheremo di imparare e migliorare la nostra mente e il nostro cuore, abbeverandoci copiosamente alle fontane pure della verità. Vi lascio il mio affetto e le mie benedizioni. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Wherever I am,
ovunque mi trovi durante il giorno, tengo sempre vicino un piccolo contenitore di olio d'oliva. Questo è quello che conservo nel cassetto di mezzo della mia scrivania. Ho una scrivania.
There is one in my pocket.
Ne ho una in tasca quando sono in giro per lavoro o viaggio. Ne ho poi un altro in un mobiletto della cucina a casa mia. È un pochino troppo grande da portare. Quello che porto ora ha riportato una data. Si tratta del giorno in cui qualcuno ha esercitato il potere del sacerdozio per consacrarlo, l'olio puro, per la benedizione e la guarigione degli ammalati. i giovani dei uomini del sacerdozio, o forse anche i loro padri, stanno pensando che sono un po' troppo pignolo. Ma il telefono, il giorno e il campanello di casa la sera sono sempre all'improvviso. Qualcuno dice: per favore, puoi venire subito? Una volta, qualche anno fa, un padre mi chiamò da un ospedale. La sua bambina di 3 anni era stata fatta volare via per 15 metri da un'automobile in corsa, mentre attraversava per andare dalla madre. Quando arrivai all'ospedale, il padre implorò che il potere del sacerdozio preservasse la vita della figlia. Con un po' di riluttanza, i dottori e gli infermieri ci permisero di superare con le mani la barriera di plastica che la circondava per versare una goccia di olio su una piccola parte della testa non coperta dalle bende. Con voce irritata, un dottore mi disse: qualunque cosa tu stia facendo, la faccia in fretta, perché sta per morire. Aveva torto. La bambina sopravvisse e imparò di nuovo a camminare. Quando arrivò la chiamata, ero pronto. La preparazione aveva richiesto ben più che avere dell'olio consacrato a portata di mano. La preparazione deve iniziare molto prima che una crisi richieda il potere del sacerdozio. Coloro che si preparano saranno pronti per rispondere. La preparazione inizia nelle famiglie, nei quorum del sacerdozio di Aronne e soprattutto nella vita privata dei giovani uomini. I quorum e le famiglie devono aiutare, ma la preparazione che conta deve essere fatta dai giovani uomini, i quali devono scegliere di adempiere il loro destino come servitori di Dio nel sacerdozio. Il destino della nuova generazione di detentori del sacerdozio implica molto di più che essere pronti a richiamare il potere di Dio per guarire gli ammalati. Prepararsi significa essere pronti ad andare a fare qualunque cosa il Signore voglia fare e che sia fatta, mentre il mondo si prepara per la sua venuta. Nessuno di noi conosce esattamente quali saranno i nostri compiti, ma sappiamo cosa serve per essere pronti e quindi possiamo prepararci. Ciò di cui avrete bisogno nei momenti critici sarà stato acquisito tramite la costante offerta di un sacerdozio e un servizio obbediente. Vi darò 2 delle cose di cui avrete bisogno e di quale preparazione c'è bisogno per essere pronti. La prima cosa è avere fede. Il sacerdozio è l'autorità di agire nel nome di Dio. È il diritto di richiamare i poteri del cielo. Pertanto, dovete avere la fede che Dio vive e che vi siete guadagnati la sua fiducia nel permettervi di usare il suo potere per i suoi scopi. Un esempio tratto dal libro di Mormon vi terrà a vedere come si è preparato un uomo. C'era un detentore del sacerdozio di nome Nefi, il quale ricevette un incarico difficile dal Signore. Fu mandato da Dio a dire a delle persone di pentirsi prima che fosse troppo tardi. A causa della loro malvagità e odio, costoro si stavano uccidendo l'un l'altro. Neanche il dolore li aveva resi abbastanza umili da pentirsi e obbedire a Dio, a motivo della sua preparazione. Dio benedisse Nefi con il potere di portare a termine il suo compito. Le parole amorevoli che rivolse a Nefi e quelle quali gli conferì il potere sono una guida per noi. Benedetto sei tu, Nefi, per le cose che hai fatto, poiché ho visto come hai instancabilmente proclamato a questo popolo le parole che ti ho dato. E non li hai temuti, e non hai cercato di salvare la tua vita, ma hai cercato di fare la mia volontà e di rispettare i miei comandamenti. Ed ora, poiché hai fatto ciò con tanta perseveranza, ecco io ti benedirò in eterno e ti renderò potente in parole e in atti, in fede e in opere. Sì, al punto che tutte le cose ti saranno fatte secondo la tua parola, poiché non manderai ciò che non è contrario, che è contrario alla mia volontà. Ecco, tu sei Nefi e io sono Dio. Ecco, in presenza dei miei angeli dichiaro che tu avrai potere su questo popolo e colpirai la terra di carestia, di pestilenza e di distruzione, secondo la malvagità di questo popolo. Ecco, io ti do il potere che qualsiasi cosa tu suggellerai in terra sarà suggellata in cielo, e qualsiasi cosa tu scioglierai in terra sarà sciolta in cielo, e così avrai potere tra questo popolo. Come ci dice il libro di Mormon, le persone non si pentirono. E così Nefi chiese a Dio di cambiare le loro condizioni. Chiese un miracolo per aiutare il popolo a scegliere di pentirsi perché colpito da una carestia. La carestia ci fu. Il popolo si pentì e implorò Nefi di fare in modo che Dio mandasse la pioggia. Nefi chiese a Dio e Dio premiò la sua fede incrollabile. Quella fede non arrivò quando Nefi ne ebbe bisogno, come neanche la fiducia di Dio in Nefi. Egli si era guadagnato quella grande fede e la fiducia di Dio con un impegno coraggioso e costante al servizio del Signore. Voi, giovani uomini, state costruendo quella fede adesso per i giorni a venire, quando ne avrete bisogno. Potrebbe trattarsi di un impegno piccolo, come tenere il verbale il cuore dei diaconi e degli insegnanti. Anni fa c'erano giovani uomini che tenevano verbali precisi di ciò che veniva deciso e fatto da ragazzi più grandi di loro solo di qualche mese. Richiedeva fede, accettare che Dio avesse chiamato dei dodicenni al servizio e che costoro erano guidati per rivelazioni. Alcuni di quei segretari di quorum di tanti anni fa adesso siedono nei consigli presidenti della Chiesa e sono loro a leggere verbali che altri tengono. La rivelazione gli giunge oggi come allora giungeva ai dirigenti che servivano quando erano ragazzi come voi. Erano stati preparati ad avere fiducia nel fatto che nel suo regno Dio rivela la sua volontà anche in merito a cose apparentemente piccole. Il Signore disse che Nefi era degno di fiducia perché non avrebbe chiesto nulla che fosse contrario alla volontà di Dio. Per avere tale fiducia in Nefi, il Signore doveva essere sicuro che Nefi credeva nella rivelazione, la cercava e vi obbediva. Oltre all'ispirazione da Dio, una lunga esperienza era un altro aspetto della preparazione di Nefi e deve essere così anche per voi. Lo vedo accadere anche oggi. Nei mesi scorsi ho sentito diaconi, insegnanti e sacerdoti fare discorsi ispirati e possenti, tanto quelli che sentite alla conferenza generale. Quando ho sentito il potere concesso a dei giovani detentori del sacerdozio, ho pensato che la nuova generazione si sta facendo strada attorno a noi in modo inarrestabile. Prego che anche io e gli altri che apparteniamo alle generazioni che li hanno preceduti parteciperemo a questa ascesa. La preparazione del sacerdozio di Aronne è una benedizione per tutti noi, così come lo è per coloro che servono in questa generazione e in quelli che seguiranno. Eppure, non tutto è bene in Sion. Non tutti i giovani scelgono di prepararsi. La scelta deve essere personale. Ogni individuo è responsabile di se stesso. Questa è la maniera del Signore nel suo piano amorevole. Ma molti giovani uomini ricevono poco o nessun sostegno da parte di coloro che dovrebbero aiutarli e prepararsi. Chi di noi può aiutare dovrà dare il conto al Signore. Un padre che trascura o interferisce con lo sviluppo della fede di suo figlio o con la sua capacità di seguire l'ispirazione, un giorno conoscerà la tristezza. Questo sarà vero per chiunque è posto nelle condizioni di aiutare questi giovani uomini a scegliere con saggezza e bene mentre detengono il sacerdozio preparatorio. Ora, la seconda cosa di cui avranno bisogno è la fiducia che possono essere degni delle benedizioni della fiducia che Dio gli ha offerto. La maggior parte delle influenze intorno a loro li trascina nel dubbio in merito all'esistenza di Dio, al suo amore per loro e alla concretezza di quei messaggi, talvolta sottomessi, che ricevono tramite lo Spirito e lo Spirito di Cristo. I loro coetanei potrebbero spingerli a scegliere il peccato. Se scelgono il peccato, quei messaggi da Dio diventeranno più deboli. Possiamo aiutarli a scegliere di prepararsi volendogli bene, mettendoli in guardia e mostrando fiducia in loro. Ma possiamo aiutare ancora di più tramite il nostro esempio di servitori fedeli e ispirati. In famiglia, nei quorum, in classe e quando siamo insieme a loro in qualsiasi altra occasione, possiamo comportarci come veri detentori del sacerdozio che usano il potere di Dio come da Lui insegnatoci. Per me questa direttiva è assolutamente chiara nella sezione 121 di Dottrina e Alleanze. In questa sezione il Signore ci avverte di avere motivazioni pure. Nessun potere o influenza può o dovrebbe essere mantenuto in virtù del sacerdozio, se non per persuasione, per longanimità, per gentilezza e mitezza e con amore non finto. Nel dirigere e nell'influenzare i giovani uomini non dobbiamo mai farlo per gratificare il nostro orgoglio o la nostra ambizione. Non dobbiamo mai usare la coercizione con nessun grado di ingiustizia. Si tratta di un esempio di alto livello che dobbiamo dare ai nostri giovani. L'ho visto succedere quando ero un insegnante e poi un sacerdote. Il mio vescovo e coloro che servivano sotto di lui erano determinati a non perdere neanche uno solo di noi. Per quanto possi vedere, la loro determinazione era motivata dall'amore per il Signore, per noi, e non da scopi egoistici. Il vescovo aveva un metodo. Ogni consulente di ciascun quorum doveva contattare tutti i giovani uomini con i quali non era riuscito a parlare quella domenica. Non dovevano andare a letto se non avevano prima parlato con un ragazzo mancato, con i suoi genitori, con un amico stretto. E il vescovo promise loro che non avrebbe spento la luce fino a che non avesse ricevuto notizie di ciascun ragazzo. Non credo che glielo ordinò. Semplicemente chiarì che si aspettava che neanche loro spegnessero la luce prima di aver fatto rapporto. Egli e chi serviva con lui stavano facendo molto di più che vegliare su di noi. Ci stavano mostrando, con l'esempio, cosa significa prendersi cura degli anelli del Signore. Nessuno sforzo era troppo grande per lui o per coloro che ci servivano nei nostri quorum. Con il loro esempio ci hanno insegnato cosa significava essere instancabili nel servizio del Signore. Il Signore ci stava preparando tramite l'esempio. Non ho idea se avessero mai pensato che qualcuno di noi sarebbe diventato qualcuno. Eppure ci trattavano come se lo credessero, essendo disposta a pagare qualsiasi prezzo personale per impedirci di perdere la fede. Non so come quel vescovo riuscì a fare in modo così tante persone avessero aspettative così grandi. Per quanto io ne so io, fu fatto per persuasione, per longanimità, per gentilezza, mitezza e con amore non finto. Il metodo delle luci accese usato dal vescovo potrebbe non funzionare in alcuni luoghi, ma l'esempio di interessamento instancabile per ciascun giovane uomo e lo starli vicino hanno portato i poteri del cielo nella nostra vita velocemente. Sarà sempre così. In quel modo dei giovani sono stati preparati per il giorno in cui Dio avrebbe avuto bisogno di loro e le loro famiglie nel suo regno. Mio padre è stato per me un esempio di ciò che il Signore insegna nella sezione 121 riguardo l'ottenere l'aiuto dei cieli per preparare i giovani. Quando ero giovane a volte era deluso del mio comportamento, me lo faceva sapere. Nella sua voce sentivo che pensava che fosse una persona migliore, lo faceva alla maniera del Signore, rimproverando prontamente con severità quando sospinto dallo Spirito Santo e mostrando in seguito un sovrappiù di amore verso colui che aveva rimproverato, per timore che lo considerasse un suo nemico. Sapevo, anche se dopo essere stato severamente rimproverato, che papà lo aveva fatto con amore. Infatti il suo amore sembrava crescere anche nel momento più duro in rimprovero, che era rappresentato da uno sguardo di disapprovazione e di delusione. È stato il mio dirigente e il mio maestro. Non ha mai usato mezzi coercitivi e sono sicuro che per lui la promessa fatta in Dottrina e Alleanza si adempierà. La sua influenza su di me fluirà verso di lui per sempre e in eterno. Quando sentono le parole della sezione 121 di Dottrina e Alleanze, molti padri e dirigenti sentono di voler fare meglio per rispettare quei requisiti. Per me è così. Potete ricordare una volta in cui avete rimproverato un bambino o un giovane con severità, essendo spinti da qualcosa di diverso dall'ispirazione? Potete ricordare una volta in cui avete detto a un figlio di fare qualcosa, di fare un sacrificio che però voi non eravate disposti a fare? Sentimenti di rimorso possono spingerci al pentimento per diventare più simili al modello che ci siamo impegnati di essere tramite alleanza. Quando rispettiamo i nostri obblighi come padre dirigente, aiutiamo la generazione che prenderà il nostro posto a realizzare il suo glorioso futuro. Essi diventeranno migliori come siamo noi, proprio come noi abbiamo provato ad essere genitori ancora migliori e dirigenti migliori nelle grandi persone che ci hanno guidato. Prego che saremo determinati a migliorare ogni giorno per preparare la nuova generazione. Ogni giorno che vedrò dell'olio consacrato mi ricorderò di questa sera e del sentimento che provo ora di voler fare di più per aiutare i giovani uomini a prepararsi per il giorno in cui saranno loro a dover servire e accogliere l'opportunità. Prego che possano essere benedetti in questo percorso. Sono sicuro che con l'aiuto del Signore e con il nostro saranno pronto. Rendo la mia testimonianza che Dio Padre vive e che Gesù Cristo vive e dirige questa Chiesa. Egli è l'esempio perfetto del sacerdozio. Il presidente Thomas S. Monson detiene ed esercita tutte le chiavi del sacerdozio sulla terra. Questo è vero. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Brethren, we remind you that the tabernacle. Fratelli, vi ricordiamo che domani mattina la trasmissione del coro del tabernacolo sarà dalle 9.30 alle 10, orario di Salt Lake. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina. Esprimiamo la nostra gratitudine al coro per il bel canto che ci ha offerto e ai fratelli che ci hanno parlato questa sera. Avremo ora il privilegio di ascoltare il presidente Thomas S. Monson, nostro amato profeta. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà Rise Up, O Man of God. La preghiera di chiusura sarà detta dall'anziano Lance B. Wickman dei 70.
You're a wonderful sight.
Siete bellissimi da guardare, almeno quelli che riesco a vedere. Ma penso anche a tutti quelli che ci seguono alla televisione o con altri mezzi. Siamo riuniti sia qui nel centro delle conferenze che in vari luoghi nel mondo come detentori del sacerdozio. Questa sera abbiamo sentito messaggi ispirati e voglio esprimere apprezzamento per i fratelli che ci hanno parlato. Sono onorato di parlarvi, ma sento anche la responsabilità di questo privilegio. Prego che il Signore mi conceda la sua ispirazione. Di recente, mentre guardavo il telegiornale, mi sono reso conto che c'era un filo conduttore in molti dei servizi, ovvero che le tragedie raccontate potevano essere tutte ricondotte a un sentimento, la rabbia. Il padre di un neonato era stato arrestato per aver maltrattato il figlio. Si ritiene che il pianto del figlio avesse fatto infuriare il padre a tal punto che questi gli aveva rotto un arto e varie costole. Un rapporto allarmante parlava della violenza in crescita e dell'impennata nel numero di omicidi tra bande. Un altro servizio, di quella sera, parlava dell'uccisione di una donna da parte del marito separato, il quale sembra fosse in preda all'ira per averla scoperta con un altro uomo. Poi, ovviamente, c'erano i soliti servizi sulle guerre e sui conflitti nel mondo. Ho pensato alle parole dell'autore dei Salmi: cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Molti anni fa, una giovane coppia venne nel mio ufficio in cerca di aiuto. I due indicarono di aver vissuto una tragedia e che il loro matrimonio era in serio pericolo. Fu fissato un appuntamento. Quando entrarono nel mio ufficio, la tensione tra il marito e la moglie era evidente. Poco alla volta mi raccontarono la loro storia. Il marito parlò facendo lunghe pause, mentre la moglie pianse in silenzio e partecipò molto poco alla conversazione. dopo aver servito una missione. Il giovane uomo era stato accettato in una prestigiosa università nella parte orientale degli Stati Uniti. Fu lì, in un rione universitario, che aveva incontrato la sua futura moglie. Anche ella era una studentessa in quell'università. Dopo essersi frequentati per un anno, erano venuti nello Utah e si erano sposati nel Tempio di Salt Lake. Poi erano tornati a scuola per completare la loro istruzione. Dopo la laurea, erano tornati nella città d'origine. Ora aspettavano il loro primo figlio e il marito aveva trovato lavoro nel campo scelto. La moglie aveva partorito un maschietto. La vita era bella. Quando il figlio aveva circa 18 mesi, avevano deciso di prendersi una vacanza per visitare dei familiari che vivevano a qualche centinaio di chilometri da loro. In quel periodo i seggiolini per bambini e le cinture di sicurezza per gli adulti erano poco comuni e quasi per niente utilizzati. I tre membri di questa famiglia erano seduti tutti davanti, con il piccolo nel mezzo. A un certo punto del viaggio, il marito e la moglie avevano avuto un disaccordo. Dopo tutti questi anni, non ricordo quale fosse stato il motivo, ma ricordo che il litigio si era intensificato e si era animato così tanto che i due si erano ritrovati a urlarsi contro. Ovviamente il figlio aveva iniziato a piangere, cosa che, a dire del marito, non fece che aumentare la sua rabbia. Così, perso ogni controllo su se stesso, il marito aveva preso un giocattolo che il figlio aveva fatto cadere sul sedile e lo aveva lanciato contro la moglie. Non era riuscito a colpirla. Purtroppo, però, il giocattolo aveva colpito il figlio, che riportò danni cerebrali che lo resero disabile per tutto il resto della vita. Si trattò di una delle situazioni più tragiche che avessi mai visto. Gli diedi dei consigli e li incoraggiai. Parlammo di impegno e di responsabilità, di accettazione e di perdono. Parlammo dell'amore e del rispetto che avrebbero dovuto ritrovare posto nella loro famiglia. Leggemmo parole di conforto nelle scritture. Pregammo insieme. Sebbene non li abbia più sentiti da allora, quando lasciarono il mio ufficio, tra le lacrime, sorridevano. In tutti questi anni, ho sperato che abbiano fatto la scelta di restare insieme, confortati e benedetti dal Vangelo di Gesù Cristo. Penso a loro ogni volta che leggo le parole: la rabbia non risolve niente, non costruisce niente, ma può distruggere tutto. Tutti abbiamo provato rabbia. Può succedere quando le cose non vanno come vorremmo. Può essere la reazione a qualcosa che ci viene detto o che viene detto di noi. Possiamo provarla quando le persone non si comportano come vorremmo. Forse la proviamo quando dobbiamo aspettare più a lungo di quanto ci saremmo aspettati. Possiamo arrabbiarci quando gli altri non hanno la nostra stessa prospettiva sulle cose. Sembrano esserci innumerevoli motivi per provare rabbia. A volte ci arrabbiamo perché ci immaginiamo delle offese o delle ingiustizie. Il presidente Heber J. Grant, settimo presidente della Chiesa, raccontò di una volta in cui, da giovane, aveva lavorato per un uomo che poi aveva mandato un assegno di $500, accompagnato da una lettera nella quale si scusava per non averlo potuto pagare di più. Poi il presidente Grant aveva lavorato per un altro uomo, lavoro che, come raccontò, era stato 10 volte più difficile del primo e che aveva richiesto un impegno 10 volte maggiore e molto più tempo. Questo secondo uomo gli aveva mandato un assegno di $150. Il giovane Heber Grant si era sentito trattato molto ingiustamente, si era sentito insultato e poi si era infuriato. Aveva raccontato l'accaduto a un amico più grande, il quale gli aveva chiesto: «Quell'uomo intendeva insultarti?» E il presidente Grant aveva risposto: «No, ha detto ai miei amici di avermi ricompensato molto bene». Al che all'amico più grande aveva risposto: «È stolto l'uomo che si ritiene insultato, quando non ce n'era l'intenzione. In Efesini, al versetto 26 del capitolo 4 della traduzione di Joseph Smith, l'apostolo Paolo chiede: potete adirarvi e non peccare? Il sole non tramonti sulla vostra ira. Ora vi chiedo: possiamo sentire lo spirito del nostro Padre Celeste quando siamo arrabbiati? Non conosco nessun caso in cui ciò sia possibile. In Terzo Nefi, nel libro di Mormon, leggiamo: non vi saranno dispute fra voi, poiché in verità io vi dico che colui che ha lo spirito di contesa non è mio, ma è del diavolo, che è il padre delle contese, e incita i cuori degli uomini a contendere con ira l'uno con l'altro. Ecco, questa non è la mia dottrina, di incitare i cuori degli uomini all'ira l'uno contro l'altro, ma la mia dottrina è questa, che tali cose siano eliminate. Arrabbiarsi significa sottomettersi all'influenza di Satana. Nessuno può farci arrabbiare. È una nostra scelta. Se desideriamo avere il giusto spirito in ogni momento, dobbiamo scegliere di astenerci dall'arrabbiarci. E rendo testimonianza che si può. La rabbia, lo strumento di Satana, è distruttiva in molti modi. Credo che la maggior parte di noi conosca la storia triste di Thomas B. Marsh e di sua moglie Elizabeth. Il fratello Marsh fu uno degli apostoli moderni chiamato dopo la restaurazione della Chiesa sulla Terra. Divenne anche presidente del Quorum dei 12 Apostoli. Mentre i santi erano a Far West, nel Missouri, Elizabeth Marsh, la moglie di Thomas, e la sua amica, la sorella Harris, decisero di mettere insieme il latte per poter fare più formaggio di quanto avrebbero potuto farne solamente con il proprio. Per assicurarsi che tutto fosse fatto onestamente, si accordarono di non tenere per sé la panna, ma di condividere sia il latte che la panna. La panna proveniva dall'ultimo latte munto ed era ricca di crema. La sorella Harris tenne fede all'accordo, mentre la sorella Marsh, desiderosa di fare del formaggio davvero delizioso, conservò circa mezzo litro di panna di ogni mucca e mandò alla sorella Harris il latte senza la panna. Questo fece nascere una discussione tra le due donne. Non riuscendo a risolvere la questione da sole, chiesero l'aiuto degli insegnanti familiari. Elizabeth Marsh fu ritenuta colpevole di essere venuta meno all'accordo. Ella e suo marito non gradirono la decisione a tal punto che chiesero al vescovo di convocare un consiglio della chiesa. Quel consiglio decise che la sorella Marshall aveva tenuto la panna ingiustamente e che quindi aveva violato il suo patto con la sorella Harris. Thomas Marsh si appellò al sommo consiglio, che confermò la decisione presa dal vescovo. Poi fece appello alla prima presidenza della chiesa. Joseph Smith e i suoi consiglieri considerarono il caso e sostennero la decisione del sommo consiglio. L'anziano Thomas B. Marsh, che aveva sempre sostenuto la moglie, si arrabbiò sempre di più ogni volta che riceveva un verdetto, al punto che si presentò davanti a un magistrato e dichiarò, sotto giuramento, che i mormoni erano ostili allo Stato del Missouri. La sua deposizione giurata portò, o almeno ne fu un fattore, al crudele ordine di sterminio del governatore Lilburn Boggs, che risultò nella cacciata dalle loro case di oltre 15.000 santi, accompagnata da sofferenze terribili e morte. Tutto questo accadde a motivo di un disaccordo in merito alla condivisione di latte e panna. Dopo 19 anni di rancore e alienazione, Thomas B. Marsh venne nella valle del Lago Salato e chiese perdono al presidente Brigham Young. Il fratello Marsh scrisse anche a Heber C. Kimball, primo consigliere nella prima presidenza, riguardo alla lezione che aveva imparato. Il fratello Marsh disse: il Signore è riuscito benissimo a tirare avanti senza di me. Egli non ha perso nulla a causa della mia defezione dalle sue file. ma io cosa ho perso? Le ricchezze. Ricchezze più grandi di tutte quelle che il mondo e molti pianeti come questo possono offrire. Le parole del poeta John Greenleaf Whittier sembrano appropriate. Di tutte le parole tristi che la lingua o la penna possa dire, le più tristi sono queste. Avrebbe potuto essere. Fratelli miei, tutti siamo soggetti a quei sentimenti che, se incontrollati, possono sfociare nella rabbia. Proviamo dispiacere, irritazione o antagonismo, e se scegliamo di farlo, perdiamo la calma e ci arrabbiamo con gli altri. Per ironia della sorte, spesso quegli altri sono membri della nostra famiglia, le persone a cui vogliamo davvero più bene. Molti anni fa, lessi un articolo della Associated Press che apparve sul giornale. Diceva: un uomo anziano ha rivelato al funerale di suo fratello, con il quale aveva condiviso fin dalla giovinezza una piccola baracca di una sola stanza vicino a Canisteo, New York, che, a causa di una lite, essi avevano diviso la stanza in due con una linea tracciata con il gesso, e nessuno dei due l'aveva mai oltrepassata, né da quel giorno, 62 anni prima, aveva mai detto una sola parola all'altro. Pensate alle conseguenze della loro rabbia. Che tragedia! Mi auguro che faremo una scelta convinta, ogni volta che dobbiamo fare una scelta, di astenerci dalla rabbia e di non pronunciare parole dure e dolorose che potremmo avere la tentazione di dire. Amo le parole dell'inno scritto dall'anziano Charles W. Penrose, che servì nel Quorum dei Dodici e nella prima presidenza nei primi anni del XX secolo. Eccole. Controlla i tuoi sentimenti, fratello mio. Educa la tua anima impulsiva. Non ignorare le sue emozioni, ma lascia che la voce della saggezza le controlli. Controlla i tuoi sentimenti. C'è potere nella mente che si sa controllare. La collera spazza la torre della ragione e rende oscura la visione più chiara. Ognuno di noi è un detentore del sacerdozio di Dio. Il giuramento e alleanza del sacerdozio riguardano tutti noi. Per coloro che detengono il sacerdozio di Melchisedec, è una dichiarazione del nostro requisito di essere fedeli e obbedienti alle leggi di Dio e di magnificare le chiamate che ci vengono date. Per coloro che detengono il sacerdozio di Aronne, è una dichiarazione che riguarda i doveri e le responsabilità future, affinché essi possano prepararsi già da oggi. Questo giuramento e questa alleanza sono state stabilite dal Signore con queste parole, poiché chiunque è fedele così da ottenere questi due sacerdozi di cui ho parlato e magnificare la sua chiamata è santificato dallo Spirito al rinnovamento del suo corpo. Essi divengono i figli di Mosè e di Aronne e la posterità di Abramo e la Chiesa, il Regno e gli eletti di Dio. E inoltre, tutti coloro che ricevono questo sacerdozio accettano me, dice il Signore, poiché colui che accetta i miei servitori accetta me, e colui che accetta me accetta mio Padre, e colui che accetta mio Padre riceve il regno di mio Padre. Perciò tutto quello che mio Padre ha gli sarà dato. Fratelli, ci attendono grandi promesse se siamo fedeli e leali al giuramento e all'alleanza di questo sacerdozio prezioso che deteniamo. Prego che possiamo essere figli degni del nostro Padre Celeste. Prego che possiamo essere degli esempi nella nostra casa e fedeli nell'osservare tutti i comandamenti. Che non nutriamo animosità verso gli uomini, ma che siamo piuttosto dei portatori di pace, sempre consci dell'ammonimento del Signore che disse: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questo è il mio appello alla conclusione di questa magnifica riunione del sacerdozio, ed è anche la mia umile e sincera preghiera. Vi voglio bene, fratelli, con tutto il mio cuore e la mia anima, e prego che le benedizioni del nostro Padre siano su di voi, nelle vostre vite, nelle vostre case, nei vostri cuori, nella vostra anima, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Beloved Father, which art in heaven.
Caro amato Padre nei cieli, siamo radunati in molte parti del mondo questo pomeriggio e veniamo a te al termine di questo meraviglioso evento. Padre, ti esprimiamo la nostra profonda gratitudine per la tua saggezza e per la tua presenza questo pomeriggio. Ti siamo grati per il dolce potere dello Spirito che riempie i nostri cuori. E mentre andiamo nelle nostre case, preghiamo che possiamo farlo in uno spirito di riflessione e meditazione. Preghiamo di poter tornare in sicurezza nelle nostre abitazioni e che lo Spirito possa essere con noi e che possiamo applicare ciò che abbiamo udito e sentito. Padre, siamo così grati di essere uomini di Dio, di detenere il sacerdozio. Preghiamo che tu voglia benedirci affinché che in virtù di ciò che abbiamo sentito noi possiamo essere uomini di onore, di rettitudine. Portiamo questa riunione ad un termine nel nome di Gesù Cristo. Amen.